Radio Spop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need. Progetti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. All you need is pop. All you need is pop. Questa è Radio Pop. Dai compila rit. Dai compila rit. Dai compila rit.
Se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande con te, per te.
Meno 5, 4, 3, 2, 1, possiamo cominciare? Allora, ciao a tutti intanto, grazie di essere qua. Finiremo categoricamente entro le 8:30 in modo che possiate nutrirvi tutti, quindi non vi preoccupate. Quello a cui assisterete tra poco è un incontro, una conversazione, una chiacchierata sul tema dell'intelligenza artificiale che, come ho già avuto modo di dire anche spesso e volentieri in onda, è un argomento che io conosco più o meno come gli antichi dialetti eschimesi e quindi impropriamente sono qui a conversare invece con un'autorità in materia che è la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Asciuto. Giusto per capire con che gente abbiamo a che fare, quanti ingegneri ci sono? Alzate la mano. Ammazza, tanti, penso. Beh, tanti sono. Ok. Quanti nerd e smanettoni? Più nerd e smanettoni. Comunque, vabbè, pochi in generale. Dobbiamo cominciare così. Cognome. E certo,
devo dire.
Devo dire io. Cognome?
Asciuto.
Nome?
Donatella.
Professione? Professione?
Rettrice.
Regia? Possiamo andare con la sigla.
Oh. Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarmi Donatella. Oh, 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 bella.
Come i attenti tra voi hanno potuto intuire Donatella Rettore, anzi Rettrice.
Non è una battuta nuova per tutta la campagna elettorale.
Non avevo dubbi. Possiamo sfumare la sigla. Era una minchiata giusto per cominciare, perché era fondamentale, perché peggio di così non posso fare, quindi non potrò far altro che migliorare e crescere nel corso di questa conversazione. Allora, l'ho buttata subito in cacciara perché io sono veramente in soggezione, perché mi ritrovo mio malgrado al cospetto di quella che è la prima rettrice donna in 160 anni di storia del Politecnico di Milano?
Sì.
Io sono in soggezione per questo motivo, anche perché maneggio poco l'argomento, e quindi mi sono confidato in questi giorni con l'unica... stavo per dire persona, e poi questo tema lo affronteremo, l'unica realtà che mi dava retta, che era ChatGPT, e ho chiesto a ChatGPT di tradurre in immagini quello che era il mio stato d'animo e il mio profondo senso di inadeguatezza, e ChatGPT lo ha fatto per me. Io gli ho dato questo tipo di prompt, se possiamo mandare l'immagine 1, se possiamo mandare l'immagine 1,
non c'è ChatGPT.
Se potessimo mandare l'immagine 1 sarebbe un momento simpatico, divertente, tra l'altro costruito nel corso del tempo, ma non... La risposta è no, non la possiamo... Eccola qua. Quando ho detto a ChatGPT devo parlare sul palco con la rettrice del Politecnico, mi sento un filo inadeguato, restituiscimi in immagine il mio stato d'animo, questo è quello che ha realizzato. Devo ringraziare peraltro ChatGPT perché mi ha fatto i capelli, come potete notare. La rettrice
a me non mi assomiglia molto.
È un po' Moana Pozzi, però ha fatto tutto ChatGPT. Io non c'entro, giuro che non ho detto fammela Moana Pozzi. Va bene, questo era per dirvi come mi sento innanzitutto. Per rompere il ghiaccio, dai, rompiamo il ghiaccio, comincio un po' come la Fagnani. Donatella Asciutto, che belva si sente.
A parte che non la guardo, la Fagnani, però...
E però comincia così, no? È forte.
Non lo so, non mi sento nessuna bella.
È un po' come il gioco del se fosse, no? Se fosse un animale, che animale sarebbe? Quella roba lì. Se fosse un fiore? Vabbè, avevamo cominciato come la Fagnani, adesso invece proseguiamo...
Sì, normale.
Normalmente, sì. Allora, io ho studiato e mi sono... ho studiato per sentirmi meno inadeguato, per l'appunto. Donatella Asciutto, nata a Varese, giusto? Fin qua tutto bene. È vero che da giovane giocava a calcio?
Sì.
Ma dai, che ruolo?
Mezzala.
Veramente? Ci racconti il gol più bello della sua carriera?
No, giocavo in una squadra del paese, con i maschi, cioè una roba così.
Però chiunque gioca a calcio aspetta per una vita intera che qualcuno gli chieda: mi dici qual è il gol più bello?
Ma
che
francamente non me lo ricordo.
Non se lo ricorda? No. Visto che allora stiamo parlando di intelligenza artificiale, stiamo parlando di calcio, affiderebbe la guida della nazionale, visto come siamo messi, all'intelligenza artificiale? Fuori Spalletti e dentro l'intelligenza artificiale?
No, come consulente forse lo prenderei.
Però potrebbe essere questo un bel progetto del Politecnico di Milano. Io le do dei suggerimenti, poi lei se li vuole cogliere e
sviluppare. Ma noi abbiamo già sviluppato anni fa un progetto in cui facevamo l'analisi matematica del posizione in campo, di tutta la situazione della partita, quindi non è proprio una cosa nuova. Poi se ci puoi mettere anche intelligenza artificiale che ti suggerisce poi come impostare sulla base delle caratteristiche dei giocatori, però ci serve sempre, cioè, come consulente di un allenatore, perché non è che proprio ci azzecchi sempre.
Io la ringrazio comunque per aver calpestato immediatamente la mia autostima, pensavo di aver detto una cosa originale, invece l'avevate già fatta. L'altra cosa che ho imparato è che da bambina col suo papà amava fare le costruzioni, è vero?
Sì, gli oggetti.
Oggetti. Sì. Ma la cosa più pazzesca che ha costruito?
Un sistema automatico per dar da mangiare al cane quando eravamo in vacanza.
Veramente?
Sì. Però non l'abbiamo brevettato. Anche da bere, sì.
Era una roba che funzionava bene.
Certo, lo usavamo.
No, io sono ammiratissimo perché io non sono mai andato oltre il posacenere di Pongo. E quindi...
ho fatto anche quello, ma lì non mi venivano tanto bene.
No, in realtà avevo inventato un'altra cosa, glielo dico perché magari questo non l'avete fatto al Politecnico, se le interessa, ha libertà di brevettarlo. Avevo progettato, era un laccio cattura vipere, e glielo spiego. Era una corda con un nodo e praticamente ci si appostava dove ragionevolmente sarebbe arrivata la vipera con del cibo per vipera. Io avevo usato il latte condensato e poi la tecnica era che quando arrivava la vipera si tirava e la vipera rimaneva... Non è mai arrivata perché non so se abbia funzionato, però se lo volete brevettare...
Non
vabbè,
credo.
Andiamo avanti. Laurea al Politecnico di Milano, dove se no non poteva essere altrimenti, la più giovane laureata dell'Ateneo?
Sì.
Mamma mia. Non solo le danno 110 lode, ma le dicono un giorno tutto questo sarà suo.
No.
E infatti...
Infatti me ne sono andata subito dopo la laurea.
È andata in Colorado?
Sì.
Io il Colorado me lo immagino un po' come il Varesotto, ma dove si parla inglese.
No.
No? Non sono mai stato io, neanche nel Varesotto.
Varesotto è più vicino. Colorado, sì, ci sono le montagne e non le colline, nel Varesotto ci sono le colline, ma vivi a 1700 metri. Di base
mi torna dal Colorado e lì comincio la carriera accademica ed è un salto importante dal Colorado a Brescia.
Sì, appunto.
E non erano neanche gli anni gloriosi di Baggio e Mazzone, nemmeno quelli di Pep Guardiola.
Brescia il calcio.
Neanche Super Dario Hübner forse c'era in quegli anni. Scusate i riferimenti al grande Brescia di quegli anni. È una storia triste quella del Brescia calcio.
Che adesso non si è più neanche iscritto.
Esatto, e probabilmente non esisterà mai più. Ma, e questo è l'ultimo elemento della biografia, poi passiamo alla materia, io ho scoperto questa cosa pazzesca. Questa donna è una delle Inspiring 50. Da quello che ho capito sono tipo le Charlie's Angels della scienza. Le 50 donne italiane
però,
più influenti nel mondo dell'innovazione.
Me l'ha andato, cioè non è che...
No, ma non è che... Cioè io ne sarei fiero, mica mi vergognerei.
Però è anche...
Mi piacerebbe essere uno degli Inspiring
50. È anche, ispirare le ragazze a iscriversi, a guardare un po' di più le scienze, la tecnologia e non soltanto le materie umanistiche, perché lì soffriamo ancora un po' sul numero di ragazze che frequentano ingegneria.
Ingegnere si dice elettronico o elettrico?
No, sono due cose diverse.
Ecco.
Elettronico e informatico.
Comunque ingegnere elettronico, di formazione, e da quanto si occupa di intelligenza artificiale?
Da quando nell'ingegneria elettronica c'era poi il ramo dell'elettronica digitale, che era quello di cui mi occupavo io, che erano i processori, e poi a un certo punto mi sono occupata di processori che servivano per fare l'intelligenza artificiale.
No, le faccio questa domanda, e qua assumo anche un tono serio, quasi professionale, perché sembra che l'intelligenza artificiale esista da un paio d'anni, da quando è finita sulle prime pagine dei giornali, la big next thing. In realtà la storia dell'intelligenza artificiale è una storia lunga. Visto che facciamo anche un po' di divulgazione, da dove partiamo con l'intelligenza? Da Alan Turing?
Sì.
Partiamo da lì?
Turing, John McCarthy e anche
Turing,
John
che non
Connor.
È quello delle guide, le guide del Turing, è un altro.
Era quello che nella Seconda Guerra Mondiale decifrò il codice tedesco. Poi lui andò in America, cominciarono a pensare a come se era possibile che le macchine potessero pensare loro. E quindi nacque lì la parte sull'intelligenza artificiale, nacquero le reti neurali che oggi sono quelle che vengono utilizzate, diciamo che poi comunque si è sviluppata dagli anni 50 in poi. Negli anni 70-80 si parlava di sistemi esperti, che dovevano essere quelli che però si basavano su delle regole. Il grosso salto è legato al fatto che c'è stata la digitalizzazione, quindi dal web piuttosto che dalla digitalizzazione di tutti i documenti, di tutti i dati e la potenza di calcolo. con queste due cose si è potuti effettivamente poi sviluppare le tecniche. Però, tanto per dirti, al Politecnico si insegna l'intelligenza artificiale dal 1973, quindi non proprio ieri.
Quindi è un fatto di accelerazione, cioè la ragione per cui in questo momento l'intelligenza artificiale è diventato il grande tema collettivo è frutto di una violentissima accelerazione dei processi.
Sì, legata appunto allo sviluppo della parte sia tecnologica e anche poi allo sviluppo di nuove tecnologie. Diciamo, il ChatGPT si basa in realtà su una tecnologia che è stata sviluppata nel 2017 da Google, diciamo il cuore.
Per capirci, l'avvento dell'intelligenza artificiale lo possiamo considerare come negli stessi termini dell'avvento della stampa, dell'avvento del web, o è qualcosa di diverso?
Allora, è diverso sicuramente perché la stampa è stato un modo per collezionare, mettere per iscritto quello che era solo tramandato via voce, quindi consentiva di tramandare informazioni. Il problema, diciamo, il tema dell'intelligenza artificiale non è diciamo, raccogliere e quindi strutturare delle informazioni, ma in realtà è capace di modificare e di poter elaborare e diciamo, generare dei nuovi testi sulla base di quello che ha imparato dai testi o dai documenti o dai dati che ha raccolto e che sono stati usati per allenare questi sistemi.
Ecco, il campo applicativo dell'intelligenza artificiale esterminato, basta fare una banalissima ricerca su Google e scrivere intelligenza artificiale per vedere restituito una gamma estremamente variopinta anche di ambiti in cui l'intelligenza artificiale sta diventando centrale, si sta sviluppando. Giusto per fare, facciamo un esempio tra i tanti, possiamo mandare il video cortesemente?
Ecco. Rassemblement. Ce n'est pas une initiative de parti, c'est un rassemblement de milliers de personnes de toute l'Italie qui veulent construire, planifier et concevoir l'avenir. Nous prévoyons de continuer avec ce gouvernement pour les années à venir, mais il faut changer l'Europe. Cette année à Pontida, il y aura des femmes et des hommes de la Ligue de...
Può bastare così. Allora, questo video non è una parodia. Non è una parodia. Lo ha realizzato la Lega o Salvini in persona per invitare a Pontida il Rassemblement National. Allora, partite dal presupposto che nella vita reale Salvini parla il francese che parlava a Batantuono in Marrakech Express. Bonjour, je m'appelle Ponchia. E qua sembrava Mitterrand. Ecco, la domanda è questa cosa qua, l'intelligenza artificiale, è un simulatore, è un assistente molto più potente di Alexa? Oppure, come dire, ci sono altri... La domanda è naturalmente retorica. Altri ambiti in cui è lecito attendersi sviluppi e ricadute ben più impattanti del francese ineccepibile di Salvini?
Sì, direi che questo non è proprio l'esempio caratteristico dell'intelligenza artificiale. No, l'intelligenza artificiale si applica oggi nelle sue diverse forme in tantissimi settori, diciamo, dallo spazio alla medicina. La medicina, per esempio, se avesse dei dati un po' più strutturati, potremmo avere dei sistemi che assistono i medici nel fornire informazioni, fare medicina, quella che si chiama medicina di precisione, sul singolo paziente, anche sull'individuazione del tipo di, per esempio, molecole per i farmaci che siano adatte al singolo paziente. Così come noi, per esempio, la stiamo sperimentando per creare dei tutor per gli studenti rispetto ai corsi che seguono. Quindi il fatto che invece di venire al ricevimento del docente hanno a loro disposizione un tutor su quella materia lì.
Così voi potete andare a giocare a padel.
Sì, certo.
No, della componente legata alla didattica parliamo dopo e riprendiamo l'argomento. Ma a me interessa invece farle subito una domanda. Come si addestra l'intelligenza artificiale? Perché forse il grande tema è esattamente quello lì, quello della relazione tra chi addestra la macchina e l'output che la macchina restituisce.
Allora, dipende dai sistemi. diciamo, i sistemi tipo ChatGPT vengono fatti, allenati in due fasi. Una prima fase che è quella di pre-training, che diciamo, si mettono dentro tutti i dati che ci sono sul web, tutti i documenti che trovi, ha messo insieme veramente tutto lo scibile.
Modello pesca strascico.
Esatto, quello che senza nessuna, diciamo, valutazione. E l'allenamento viene fatto in questo modo, nel senso che siccome loro devono essere in grado poi di imparare, quello che viene fatto è, gli vengono dati dei testi, vengono tolte delle componenti e si verifica che il sistema impari e sappia, per esempio, riscrivere quel pezzo che tu gli hai tolto, esattamente come quello del testo originale. In questo modo, continuando ad allenarli in questo modo, tu arrivi ad avere i parametri che servono per gestire poi qualunque altra richiesta nuova che verrà fatta. La seconda fase è quella di fine tuning, per andare a sistemare questi parametri. Tenete conto che ChatGPT 3 ci aveva 1.750.000 parametri da configurare, e ChatGPT 4 non è stato, diciamo, annunciato, ma è 10 volte di più numero di parametri, proprio perché più parametri hai, più riesci a configurarlo, più fai il training, più diventano precisi più adatti nelle risposte.
Ma può prescindere da noi l'intelligenza artificiale, o è esattamente il riflesso di quello che le insegniamo ad essere, di ciò per cui l'abbiamo programmata?
No, non, diciamo,
pensavo di aver fatto la domanda più intelligente di tutte quante. Non l'ho capita nemmeno io mentre la facevo, però mi sembrava, suonava bene. Poi ho capito mentre la dicevo che era una cagata, però...
No, perché se fosse un programma, tu sapresti, dato l'input, qual è l'output. Ok? Perché il programma è come una ricetta, un insieme di regole, quindi se metti gli input giusti, poi ti viene l'output giusto. Mentre in questo caso, in questi sistemi, per come sono costruiti in modo tale che lui possa imparare e andare a creare la risposta sulla base sempre di tutta la documentazione, di tutto il materiale che hai usato per fare il training. Quindi può avere, per esempio, delle discriminazioni, no? Perché comunque è legato a quello che c'era scritto, che non necessariamente è fattuale, perché è quello che è stato riportato per iscritto dei fatti, ma può ragionare, può andare a costruire una risposta che è originale, di cui tu non sei in grado di ricostruire come ci è arrivato, cioè non sei in grado di capire il ragionamento. È esattamente come succede nel cervello umano, cioè se io non saprei dire, se io guardo una persona per strada e la riconosco, non so dire cosa è successo nel mio cervello per far sì che io riconoscessi la persona. Non conosco i processi che vengono utilizzati, mentre so se devo fare una moltiplicazione, come si fa la moltiplicazione, quello è un calcolo, cioè è una regola, è un algoritmo. Nel caso dell'intelligenza artificiale o di questi sistemi di intelligenza artificiale generativa, è un po' un modo di lavorare come in maniera più intuitiva, chiamiamolo tra virgolette, perché non è pensante, e comunque si basa comunque su quello che c'è e su come l'hai allenata.
Non so se avete visto con quale professionalità ho annuito continuamente facendo vedere che avevo capito e non avevo perso un passaggio di quello che...
Vabbè, dai, l'ho spiegato il più semplice possibile.
No, ma infatti, però ho accompagnato la comprensione con questo movimento del corpo, che è quello che facciamo tutti.
Cioè, un informatico direbbe che non ho proprio spiegato bene, cioè, ho cercato di essere semplice.
Io l'ho trovata impeccabile. Fino adesso abbiamo proceduto in modo lineare, ma per farvi capire come funzionerà la nostra conversazione, vi dirò che in parte ci affideremo a un canovaccio, come abbiamo fatto fino a questo momento, in parte ci affideremo alla sorte, perché in questa elegante pochette che vi mostro ci sono diverse categorie di domande che ogni tanto pescherò a sorpresa per vedere che cosa viene fuori. Anzi, ne pesco subito una, vediamo... Poesia.
È bravissima ChatGPT a scrivere poesie.
No, ma in questo caso non si tratta di ChatGPT. C'è un poeta, è un poeta bricoleur che si chiama Rugantino Billy.
L'hai fatto scrivere a ChatGPT.
Non pensavo che potesse esistere al mondo un applauso solo all'evocazione di Rugantino Billy, che sapendo che la dottoressa Sciuto sarebbe venuta qui con noi, si è calato, ha scelto di calarsi liricamente nei panni di un'intelligenza artificiale e nel suo processo di apprendimento, e quindi ha deciso di scrivere una lirica a tutti noi, in particolare a lei, dedicata, che si intitola proprio Imparo. E siccome Rugantino Billy normalmente consegna al mondo le sue liriche con un sottofondo, se potete darmi il sottofondo, vi presento questa lirica che si intitola per l'appunto Imparo. E dice così: Imparo. Sapere enciclopedico divoro, risucchio dati come fa il vampiro e dalla conoscenza accendo un cero. Sì, imparo, apprendere ogni cosa è il mio lavoro, dai prolegomeni all'arte del torero, dalla quantistica a Ludovico il Moro, dal vallo di Adriano al vello d'oro. Per il disegno mi affido a un madonnaro, per l'epica naturalmente a Omero, per il sindacalismo a un tupamaro che subito mi ha dato del crumiro. Per la chitarra ho chiesto a un metallaro, ma essendo l'heavy metal troppo duro ho ripiegato su uno zampognaro e suono fra Martino il campanaro. Per l'ittica ho appreso il calamaro, in chimica la formula del boro, della rivoluzione il termidoro e di Berlino chiaramente il muro. Conosco a menadito il concistoro, Roma da Remo fino al tardo impero, e ho chiesto anche allo storico barbero la storia millenaria del sombrero. Di tanta conoscenza sono fiero, affronto enigmi come un pistolero, ma essendo un poco a corto di denaro ho chiesto aiuto un giorno ad un emiro che stava trivellando a Catanzaro. Mi ha detto: investi nell'idrocarburo, ti faccio ricco, fidati, è sicuro. Così ho venduto in pegno uno zaffiro, eredità del nonno Vladimiro. Ma invece di trovarmi grannocchiero a navigar raggiante in mezzo all'oro, ho preso tra le chiappe un bel siluro che nel mio conto ha provocato un foro. L'investitore rivelossi un baro, notare rivelossi, ed il bilancio fu altrettanto amaro. M'han pignorato tutto, anche la biro con cui prendevo appunti sul papiro. Adesso vivo in tenda al cimitero, mangio licheni e croste di pandoro, dormo sui chiodi come fa il fachiro ed urlo frasi tipo cloro al clero. Un dì sapevo tutto, ve lo giuro, ma non come difendermi da un baro. D'ora che sto dentro a un buco nero, nell'approcciarmi all'ultimo respiro sorseggio 7 litri di cianuro, e mentre do craniate contro il muro io mi domando che cosa cazzo imparo. Rugantino Billy ha voluto dedicarle questa lirica intitolata Imparo, e questa era una intanto delle categorie a sorpresa che abbiamo pescato. Torniamo a noi. Come insegna il Billy, nella sua amarezza, nel processo di apprendimento possono esserci dei problemi. Per esempio, eccolo qua, OpenAI, l'intelligenza artificiale può ribellarsi ai comandi umani per rimanere online. Oppure, vediamo ancora, l'immagine successiva, l'intelligenza artificiale minaccia un programmatore, se mi spegni rivelo la tua relazione extraconiugale. Allora io mi domando, è stronza di per sé l'intelligenza artificiale o c'è un coglione che gli ha detto di fare così? Com'è che funziona?
Secondo me è un po' esagerata questa cosa, comunque.
Io mi sono limitato a raccogliere dal web, tanto credo che siano anche testate di prestigio.
Comunque sia, ha bisogno di un computer sotto che funziona ancora con l'elettricità, con la batteria, per cui se stacco la batteria comunque
Ma perché una cosa del genere lascia presupporre che l'intelligenza artificiale abbia comunque, non dico una sua volontà, ma una sua facoltà oppositiva rispetto ai comandi che le vengono dati.
Allora, ti può rispondere, sì, sicuramente, se considera che quello che tu gli hai chiesto non è, diciamo, corretto, non è secondo quello che lui ti vuole rispondere, ti può anche rispondere male. Sì, questo,
ma
questo lo fa.
Ha sviluppato spontaneamente dei bias l'intelligenza artificiale?
Spontaneamente non, no, i bias c'erano e se li è portati dietro.
Essendo uno dei fondamenti del nostro tempo, il bias cognitivo, lo abbiamo quindi trasferito automaticamente all'intelligenza artificiale?
Sicuramente.
Ci sono degli esempi?
Beh, allora, esempi di bias ce ne sono anche più famosi. È stato quello, per esempio, che Amazon cominciò a utilizzare l'intelligenza artificiale, cosa che fanno anche molte aziende, per selezionare i curriculum che gli arrivavano, e si basava sull'insieme dei dati che aveva dell'azienda, e nel ruolo degli ingegneri erano tutti uomini, e quindi di fatto lui scartava a priori i curriculum di donne.
Forse è stata una delle molle che hanno fatto sì che abbiate lavorato ad un progetto che poi si è trasformato in una mostra che probabilmente molti di voi hanno anche visto in Triennale, che si chiamava Not for Her, giusto? Ed era una mostra in cui veniva utilizzata proprio l'intelligenza.
C'è ancora.
Sì, vabbè. Era nell'intenzione.
Sì.
Che utilizzava proprio gli strumenti dell'intelligenza artificiale per far emergere pregiudizi, bias cognitivi.
Sì, l'idea era quella di far vedere come con l'intelligenza artificiale tu puoi creare un sistema conversazionale, quindi che parla con te, che ti risponde, che ti fa un colloquio di lavoro. Chi entra in questa installazione, si entra uno per volta, assume il ruolo di una donna. Può dire qualunque cosa, può essere qualunque, cioè giovane, vecchia, un dirigente, primo impiego, qualunque cosa, e davanti a tre persone, tre persone che sono gestite dall'intelligenza artificiale, che fanno il colloquio di lavoro e che in 5 minuti ti fanno vedere come, in base a quello che tu gli dici, possono discriminarti molto facilmente.
Fino a quando c'è la mostra in Triennale, che così lo diciamo a chi ancora non l'ha vista?
È dentro, all'interno della mostra Inequalities, ed è fino a novembre.
Ah beh, allora avete tutto il tempo del mondo e non avrete scuse quando ci ritroveremo qui l'anno prossimo e vi interrogheremo sulla mostra che vi stiamo raccontando. Con la questione della relazione, della rivelazione delle relazioni extraconiugali, che è uno dei grandi elementi di terrore dell'uomo contemporaneo, entriamo un po', ci avviciniamo al campo delle apprensioni, quelle ordinarie e quelle apocalittiche, che fanno parte poi, come dire, della narrativa e anche un po' del vissuto collettivo rispetto all'intelligenza artificiale. Allora, le propongo 2 citazioni che mettiamo a confronto, uno per far vedere che cito, che sempre è Stephen Hawking, di cui mi picco di aver letto, tra le altre cose, Dal Big Bang al Buco Nero. Non ho capito tantissimo, però l'ho letto. Diceva Stephen Hawking: il successo nella creazione dell'intelligenza artificiale potrebbe essere il più grande evento nella storia umana, purtroppo potrebbe essere però anche l'ultimo, a meno che non impariamo ad evitarne i rischi. L'altra citazione invece è di Janelle Shane, esperta di intelligenza artificiale, che dice: il pericolo non è che l'intelligenza artificiale ci si ribelli contro, bensì che faccia esattamente ciò che le chiediamo di fare. Lei come si colloca?
Sulla seconda, perché fa esattamente quella che abbiamo allenato a fare e abbiamo allenato, chi ha scritto anche il sistema che fa poi la parte di ragionamento che viene impostato, sono comunque esseri umani, quindi li abbiamo scritti noi, cioè non è che l'ha scritti qualcun altro. Dopodiché che questo possa avere delle conseguenze inaspettate è molto chiaro ed è abbastanza evidente, però questa io non penso che sarà l'ultima cosa che faremo, penso che diciamo, bisogna conoscerne rischi e opportunità, ma comunque sia non è un sistema che pensa, cioè, su questo non c'è dubbio, non ha gli stessi meccanismi che abbiamo noi, è come se noi dicessimo che il cervello è solo un insieme di reazioni elettrochimiche. Certo, c'è anche quello, ma come poi le cose noi le facciamo dipendono dal contesto, dalla cultura, da come siamo cresciuti, da dove viviamo, da quello che abbiamo letto, cioè da un insieme di cose, mentre l'intelligenza artificiale parte solo sulla base di quello che ha, che gli è stato dato da imparare.
Peschiamo dalla nostra pochette nuove categorie per proseguire nella nostra conversazione. Sembra una gattara. Allora, cos'è che abbiamo? Non è che l'ho tirato fuori e poi non l'ho guardato. Ok. Categoria curiosità per sdrammatizzare un po'. Lei lo sa come si chiamerà il primo camion interamente pilotato dall'intelligenza artificiale?
Come si chiamerà? No.
Qualcuno lo sa? ChatGPT-er. Prima. È la categoria curiosità per sdrammatizzare un po'. Rischiamo un'altra migliore, va. Aspetti. Allora, vediamo un po'. Oh, questa è bella. Pagine immortali di autori senza tempo. È un, diciamo, una piccola parentesi letteraria. Pagine immortali di autori senza tempo. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Thomas Mann, i Buddenbrook. Tolstoi, Anna Karenina. Alessandro Santoro, evasione fiscale, ridurla molto si deve e si può. Allora, ci sarebbe piaciuto invitare su questo palco il Tolstoi o il Mann, per ragioni anagrafiche non ne abbiamo la possibilità. Però forse il professor Santoro, autore di Evasione fiscale e ridurla molto si deve e si può, non faccia finta di niente, ormai la frittata è fatta. Allora, quando sorride così è perché mi vuole morto, quindi dovessero ritrovare il mio cadavere nella pineta là in fondo, sapete a chi rivolgervi. Il professor Santoro, in questo libro che abbiamo annoverato tra i classici, ha dedicato, e qua vedete la coerenza del tutto, sembra una cagata, vada così, invece no, c'è un capitolo dedicato proprio all'intelligenza artificiale, all'uso dell'intelligenza artificiale per combattere l'evasione fiscale.
Sì, se riesco a accendere l'intelligenza naturale.
Sì, e qui ha già detto tutto Donatella. Buonasera. È esattamente quello che ha già spiegato meglio di come potrei fare io. L'idea è che si danno in pasto a delle macchine una quantità di dati che si sono osservati sui comportamenti di quei contribuenti che hanno evaso le imposte in passato, e si chiede di evidenziare delle relazioni che all'occhio umano non sarebbero evidenziabili. E poi sulla base di queste si dice, ok, allora quelli che hanno queste caratteristiche sono contribuenti a rischio, cioè che più probabilmente evaderanno in futuro o hanno già evaso, e quindi si imposta l'azione di contrasto all'evasione su questo.
È un po' come la precrimine di Minority Report. Bravissimo.
È proprio questo. Il problema è che ci sono due grossi problemi. Il primo è quello che già spiegava Donatella, e cioè se io faccio un'operazione del genere, quindi adotto un approccio induttivo, sono i dati che mi dicono cosa devo fare. E in una certa misura questa è, viene chiamata una scatola nera, una black box, perché la relazione tra perché devo andare da Bacchi, per esempio?
Perché?
Perché devo sospettare di Bacchi? Che cosa mi dice che Bacchi è sospetto? Perché la macchina mi indica le caratteristiche di Bacchi, il reddito di Bacchi, gli occhiali di Bacchi? E questo è difficile.
Perché ho la borsa di Gucci.
Bravo, probabilmente per quello. E non è il fatto stesso che noi chiediamo a questi sistemi di rivelarci delle cose che non sapevamo a priori vuol dire che ci affidiamo per capire delle relazioni, per avere delle relazioni che prima non conoscevamo. Ma quando poi si tratta di interagire con l'individuo, di andare lì a dirgli tu mi devi, secondo me tu sei sospetto, adesso mi spieghi un po' di cose, non è un passo da niente, perché guardate, questa cosa per esempio è stata fatta non per l'evasione fiscale ma per prevenire il crimine nella città di Chicago, e ha generato come risultato il fatto che, guarda caso, la polizia andava nei quartieri neri. Perché? Perché tu hai tutte le caratteristiche sociali che mi fanno predire che tu compirai un reato. Quindi i pre-con. Questo è il primo grande problema. Il secondo grande problema di questa, che è una frontiera sicuramente cioè promettente, è quello che dobbiamo decidere quali dati nostri vogliamo che siano usati per fare questa operazione. L'evasione fiscale è un esempio, ma ci possono essere mille, come posso dire, politiche pubbliche che possono essere teoricamente rese più efficienti. In Olanda, non so se l'avete sentito, cioè nei Paesi Bassi, avevano il problema di capire chi stava frodando il sistema di sicurezza sociale chiedendo dei sostegni finanziari a cui non aveva diritto, e lo hanno fatto attraverso un approccio, in realtà in quel caso era un random forest, che è un modello che andava a prevedere la possibilità che quel soggetto stesse ingannando. Ovviamente questi sistemi sono tanto più efficienti nel fare queste cose quanto più dati riforniamo. E allora la domanda che dobbiamo farci è: dove vogliamo fermarci?
Ci fermiamo con questa domanda aperta, che vado. Porteremo. No, perché poi appunto l'ha messa giù dura, ma poi si è trovato bene. È stato un attimo dargli la parola, poi non si. No,
cioè, ho parlato troppo?
No, ma ci mancherebbe. E che a proposito di predizioni, la mia predizione è che tra poco ci cacciano, perché quando si sta bene insieme il tempo vola via e sono già le 8:15 e volevo completare perlomeno la scaletta pescando ancora un'altra categoria, che è una categoria un po' delicata: bambini schiavizzati per esigenze di spettacolo. C'è un bambino? Prego, venga. Ah, è vero, un ragazzino. No, puoi stare. No. Venga, si accomodi. Allora, dicevamo, bambini schiavizzati per esigenze di spettacolo. La domanda del bambino è sempre molto tenera e sempre molto pertinente. Che domanda possiamo fare alla rettrice Donatella Asciuto?
Allora, di domande ne avrei due, se posso farle entrambe.
Prego, ne ha facoltà.
La prima, come fa un robot a capire cosa gli stiamo dicendo? Perché io ho sempre pensato che venissero appunto salvati i dati in una variabile che poi vengono fatti equivalere a una domanda. E...
Adesso non ti allargare, stai sulla domanda.
Scusa. Signor direttore.
Allora, i robot di oggi usano gli stessi sistemi di ChatGPT e quindi di fatto, anche con la voce si può fare, non c'è bisogno di salvare nulla, nel senso che il sistema poi elabora, capisce il contesto delle parole nella frase e trova la risposta da darti.
Grazie mille.
Bravo, hai imparato a annuire come il papà. 5 euro avevamo concordato, giusto? Un'altra.
Sì. Com'è che si fa a programmare un'intelligenza artificiale? Se si usano linguaggi di programmazione o c'è un altro modo? E in caso come si fa?
Vabbè, si usano dei linguaggi di programmazione, ma poi sono sistemi chiamati parametrici, quindi bisogna poi allenarli. È come se tu dovessi andare a identificare, lavorano per strati, dovresti andare a far sì che tutte queste questi sistemi si adattino nella risposta. Quindi come fai? Diciamo, il programma che fa la rete di programmazione esiste già, lo trovi in rete, è open, cioè si può scaricare, non devi neanche scriverlo tu. Per allenarlo sai quali sono i dati che tu conosci, devi partire da sistemi di cui sai la risposta, perché devi far sì che la rete venga configurata per dare le risposte su quel tema lì. E quindi è una questione più di allenamento che non di scrittura di un programma.
Grazie mille.
Due domande, ma resta sempre 5 euro, non è che raddoppiamo. Grazie, grazie, grazie.
A lei.
Allora, era
lui l'informatica la sa.
Prego?
Lui un po' di informatica la sa.
Lui sì, lui sì. Infatti. E infatti è venuto a colmare le mie lacune. Cioè, era previsto anche in scaletta il momento della domanda del gattino, che fa ancora più tenerezza, ma credo che non ce la faremo. E quindi niente gattino. Dobbiamo correre tantissimo, perché siamo arrivati proprio alla fine. Una questione politica. Questo è un serio, perché la domanda è seria. Ci siamo accorti troppo tardi di quanti social network, per esempio, dovessero essere considerati un bene pubblico e non un patrimonio privato di alcune oligarchie. Succederà e sta succedendo più o meno la stessa cosa anche sull'intelligenza artificiale?
Allora, sicuramente ci sono le grandi, diciamo, corporation americane e cinesi che hanno sviluppato i loro sistemi, ma esistono anche sistemi aperti, cioè che sono utilizzabili e che sono open. C'è uno che si chiama Falcon, che funziona bene, quindi che non è che è più scarso rispetto agli altri, e che è già allenato e che uno può utilizzare. Però chiaramente sì, c'è un'oligarchia già adesso. OpenAI diciamo, è uno dei, ma c'è Google, c'è Claude, c'è... Facebook, c'è Meta, c'è tutti gli altri, Microsoft, tutti hanno ormai il loro sistema che aggiungono all'altro software che loro producono.
Ma nelle geografie dell'intelligenza artificiale abbiamo i due poli,
Cina e
Stati Uniti. L'Europa in tutto questo ha un ruolo, ha una prospettiva, ha un peso, ha un senso?
Allora, sicuramente la Francia ha fatto delle politiche per sviluppare aziende che potessero arrivare a dei sistemi analoghi. Esistono appunto quelli open che sono accademici ma che funzionano bene. In Italia c'è qualcosa che però non è proprio di un livello ancora, non è allo stesso livello. È una questione di investimento. Io credo che non abbia nessun senso voler fare l'oligarchia, cioè farsi il proprio sistema in casa, è come li utilizzi, cioè l'importante è sapere utilizzare questi sistemi nel modo che possa essere più corretto e più appropriato anche per le aziende o per chiunque lo voglia utilizzare.
Vedo che mi fanno segno che dobbiamo chiudere. Bene. Perché siamo arrivati praticamente alle 8:30, quindi pesco l'ultima categoria di questa serata. Oh. Categoria che le rettrici piangono. Non pensate male, nel senso che è una rubrica motivazionale per gli studenti del Politecnico e della Bicocca. Nel senso che chiederei a Donatella Asciuto di raccontarci di quella volta, probabilmente l'unica se mai c'è stata, in cui ha preso un voto orrendo, per far capire a tutti che può succedere.
Ah no, ma io il primo esame che ho fatto al Politecnico mi hanno bocciato.
Ma veramente? Come fanno a diventare la più giovane?
Che c'entra, l'ho rifatto.
Ha supplito con la grinta poi.
Era disegno tecnico, dico non capisco niente, e l'ho fatto come ultimo esame. Lo dico sempre agli studenti perché... può succedere, non capivo niente, continuato a non capire niente, però l'esame l'ho passato, se no non mi laureavo proprio.
A saperlo prima, per sentirmi all'altezza, avrei fatto un'ora di conversazione sul disegno tecnico e invece l'ho scoperto solamente adesso.
Disegno meccanico, non so.
Io avevo un sacco di altre domande, approfondiremo in un'altra occasione. Donatella Asciuto, rettrice del Politecnico di Milano. Grazie a tutti e buona cena!
soltanto un mistrattore.
Donatella è uscita e a casa non c'è.
È scoppiata, è sparita, non sta più con me.
Donatella in amore, Donatella più giù.
Se c'è stata è cascata,
avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. Ed ora sei zop e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli radio pop. Pop, pop is all you need.
E allora
se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande, con te, per te. Bucadassa.
Na furei, cuxingo.